giornalistico, tecnologico e creativo. Adesso c'è il professor Boncinelli che ci parlerà degli errori in ambito genetico. Molto importante il fatto che sottolinea il professore che senza gli errori la vita sarebbe ancora ferma allo stato di 4 miliardi di anni fa, e quindi l'errore genetico come un motore fondamentale per l'evoluzione. Ora passo la parola al professore.
Buonasera, penso che mi sentite perché non siete tanto lontani. Non so chi abbia inventato questa formula smart mistakes, ma certamente se esistono degli smart mistakes, quelli sono quelli che sono accaduti appunto negli ultimi 4 miliardi di anni a carico dei patrimoni genetici degli esseri viventi. Sono smart e sono mistakes. Sono mistakes e non errors, perché sono proprio errori di ortografia. Quello che noi abbiamo scoperto negli ultimi 50 anni è che le nostre caratteristiche biologiche, nostre dico di esseri umani, come dei gatti, come degli avvoltoi, come delle primule, sono scritte e contenute nel nucleo di tutte le nostre cellule. Il famoso segreto della vita che l'uomo ha cercato per secoli è molto semplice. Ogni essere vivente, che è fatto di cellule, o una o tante, possiede in ciascuna delle proprie cellule tutte le istruzioni per l'uso, per nascere, per crescere, per svilupparsi e al momento opportuno per riprodursi. Io le chiamo istruzioni per l'uso perché non so come altro chiamarle. Sono dei precetti che il nostro patrimonio genetico, portato, come tutti sanno, dal DNA, dice alle cellule, che li possono seguire alla lettera o li possono seguire sub condizione. Quando comincia lo sviluppo c'è poco da negoziare. Dentro la pancia della mamma c'è buio, non ci sono influenze esterne, quindi si segue alla lettera quello che dicono i geni. Ma appena si cresce un pochettino, appena si esce all'aperto, appena ci si comporta, ci sono tante sollecitazioni esterne che possono indirizzare il fatto che la cellula ascolti o non ascolti quello che gli dice il patrimonio genetico, cioè il DNA. Noi oggi da una decina d'anni conosciamo tutto il nostro patrimonio genetico, che poiché oggi c'è fretta si chiama con una parola sola, si chiama genoma, e sappiamo che è scritto con un alfabeto, che invece di essere di 20, 30 caratteri come i nostri alfabeti, è fatto di solo 4 caratteri, A, G, C, T. Però la grande sorpresa, non prevista da nessuno, con secoli di speculatori e di pensatori, non prevista da nessuno, è che le nostre caratteristiche biologiche sono proprio scritte in un testo lineare che si legge in un determinato ordine e che nasce dalla successione di alcuni caratteri. Naturalmente, per scrivere con 4 lettere sole, come si fa Edoardo Boncinelli o come si fa Silvio Berlusconi, il testo deve essere molto lungo. È lungo 3 miliardi di caratteri. Se lo si scriveva con 20 caratteri, probabilmente era più corto, ma questo è stato il compromesso che la natura ha trovato, che probabilmente è il meglio che si poteva immaginare. Quindi, in ciascuno di noi, oggi come ieri, come l'altro ieri, come un miliardo di anni fa, ci sono le istruzioni per l'uso, che passano da una generazione all'altra, cioè da me ai miei figli, dai miei figli ai miei nipoti e via discorrendo. Se le istruzioni venissero copiate tutte le volte che si passa da una generazione all'altra, senza errori, noi saremmo ancora fermi all'inizio, che tra l'altro non sappiamo nemmeno qual è, perché quello che ci ha insegnato Darwin ormai 150 anni fa è che tutti gli organismi viventi oggi, compresi noi, discendono dallo stesso gruppo di organismi originari, vissuti circa 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, ma che non abbiamo idea di come erano fatti. Certo non erano pluricellulari, probabilmente erano unicellulari. Non sappiamo come avevano la membrana, non sappiamo come avevano la struttura, probabilmente non erano nemmeno portatori di un genoma DNA, probabilmente erano portatori di un genoma RNA. Questo è quello che si pensa, ma è tutt'altro che chiaro. Quindi quello che è successo nella storia della vita è che nel passare da una generazione all'altra, per dire la verità, da una cellula all'altra, perché poi quello che conta è la moltiplicazione cellulare da 1 a 2, da 2 a 4, da 4 a 8, tutte le volte che si passa il genoma da una generazione all'altra si fa qualche errore. Qualche errore vuol dire che qualche A diventa T, qualche G diventa T, qualche C diventa G. La stragrande maggioranza di questi errori non ha effetto, se no saremmo pieni di mostri. Ma alcuni di questi errori portano dei cambiamenti nell'aspetto, nell'anatomia, nella fisiologia degli esseri viventi. Quindi si tratta di veri e propri mistakes, come se io invece di scrivere cavolo scrivessi cavilo. Nel trascrivere, per esempio, un amanuense medievale, nel trascrivere cavolo trascrive cavilo. In questo caso quello che si trascrive è un messaggio noiosissimo, come potete immaginare, perché un messaggio fatto di solo 4 lettere è quanto di più monotono ci possa essere, però può essere sbagliato anche quello. A posto di una lettera se ne può mettere un'altra. È un vero e proprio mistake. Perché succede? Perché accade? E potrebbe non essere? No, non potrebbe non essere. Quando Darwin si rese conto che quello era il segreto di tutta l'evoluzione biologica, non riusciva a capire perché ci dovevano essere questi errori, anche se osservatore fine com'era, si accorgeva che in ogni popolazione naturale o anche artificiale, anche le rose, anche i meli, anche i cavalli, anche le galline, che non sono popolazioni naturali, possiedono sempre qualche individuo un po' diverso, che lui chiamava variante. Quindi lui prese questo dato di fatto e ne fece uno dei capisaldi della sua teoria. Ogni tanto esce qualcuno storto. Sempre, in ogni popolazione, in ogni generazione, ma lui non sapeva perché. Il perché l'abbiamo imparato 100 anni dopo che lui lo ha scritto, ed è quello che vi ho già anticipato, che è banale. Io ho qui il testo, il genoma di una cellula. Quando la cellula si divide in due, questo testo va raddoppiato, perché ogni cellula non può vivere senza il suo patrimonio genetico. Raddoppiato vuol dire va copiato, volgarmente copiato. Questo meccanismo di copia è quasi perfetto, ma non è perfetto. Quasi perfetto cosa vuol dire? Che introduce un errore ogni miliardo di caratteri. C'è una cosa assolutamente insignificante. Pigliarsela con questo sarebbe come pigliarsela con una segretaria che fa un errore di battitura ogni 500.000 cartelle. Cioè sarebbe assurdo, assolutamente. Però, poiché, come ho detto prima, il genoma degli animali superiori è molto lungo, per esempio il nostro è 3 miliardi, se faccio in media un errore ogni miliardo, in ogni divisione cellulare faccio 3 errori. Da quando io sono nato a quando mi riproduco, si calcola grosso modo che sono passate 50 divisioni cellulari, quindi fatevi voi il conto di che differenza che c'è fra il DNA da cui derivo io e il DNA che io ho passato ai miei figli. Ce n'è una quantità impressionante. Alcuni di questi errori non hanno nessuna conseguenza, è inutile che vi spieghi perché. Alcuni di questi errori sono letali, quindi non li vediamo, non li vedremo mai. Quelli che vediamo sono quelli che hanno un'influenza ma non devastante. Quindi ogni volta che una cellula si replica, o se vogliamo dirlo in maniera più spettacolare, ogni volta che un organismo si riproduce passa una copia gravemente errata del suo patrimonio genetico. Questo, secondo Darwin e secondo noi a tutt'oggi, è il motore principale dell'evoluzione. Anzi, in tempi molto recenti qualcuno ha addirittura proposto di definire una prima legge della biologia, forse voi non sapete, ma le leggi ci sono in fisica, le leggi ci sono in chimica, praticamente non ci sono leggi in biologia, per tanti motivi, e qualcuno ha recentemente proposto che la prima legge, o la legge zero, come preferite, della biologia sia che è inevitabile che si compiano degli errori, che è assolutamente vero. È assolutamente vero perché per non compiere nessun errore vorrebbe dire che il meccanismo di copia del DNA è perfetto. È inutile dire che si spreca una quantità enorme di energia per copiare il DNA. Ci sono dei meccanismi sofisticatissimi, ci sono anche meccanismi di correzione. Infatti non tutti gli errori vanno in porto. Noi siamo tutti pieni di meccanismi di correzione anche dell'errore del DNA. E quando qualcuno di questi meccanismi di correzione va male, ci si incammina verso un tumore. Perché cos'è un tumore? Un tumore è la presenza nella cellula del corpo, non nelle cellule germinali con cui faccio i figli, una cellula del mio corpo, di una serie di errori dello stesso tipo che portano ad una mancanza di controllo e di regolazione della riproduzione cellulare. Quindi noi sappiamo che ci sono meccanismi di correzione degli errori perché quando questi falliscono si registra improvvisamente un aumento di errori, un aumento di predisposizione ai tumori. Quindi è la natura ha fatto di tutto per diminuire la presenza degli errori, ma non è riuscita. Quindi sono quelli dell'evoluzione, quelli che ci hanno portato fino ad oggi, che hanno riempito il pianeta degli esseri viventi più incredibili. Si calcola che le specie siano più di 10 milioni, anche se noi non ne conosciamo nemmeno 2 milioni. E solo 2 milioni sono gli insetti. Quindi la Terra è piena di specie esternamente molto diverse fra di loro, internamente poi hanno una grandissima unità, una grandissima compattezza per questi errori. Quindi automaticamente sono smart. Smart che vuol dire? Vuol dire brillante, vuol dire favorevole, vuol dire positivo. Naturalmente è un giudizio soggettivo, come si diceva prima a proposito della musica o a proposito dei romanzi, qual è un errore smart? Quello che io a posteriori considero positivo. Naturalmente non esistono errori smart in sé, se no non sarebbero errori. E nel caso della vita siamo noi che dobbiamo dire ci è andata bene. Perché ci è andata bene? Perché il canguro ci piace di più dell'ameba? Perché lo scimmiotto ci piace di più del toporagno? Perché noi ci piacciamo tantissimo. Quindi noi definiamo smart mistakes, cioè errori salutari, positivi, costruttivi, creativi, quelli dell'evoluzione naturale, perché a noi ci è piaciuto come è andata a finire, avendo noi letto il romanzo dalla fine. Se noi non avessimo letto il romanzo dalla fine, avremmo potuto prevedere quale errore era smart e quale errore non lo era? No. No. Non c'è nulla nel processo dell'evoluzione che possa far prevedere cosa succederà e soprattutto se quello che succederà sarà produttivo oppure no. Questo è uno degli aspetti psicologicamente più sgradevoli della teoria dell'evoluzione, che spiega in parte perché la gente ce l'ha tanto con Darwin e il darwinismo, perché gli uomini amano quello che gli piace. La verità non ne vogliono nemmeno sentire parlare, vogliono delle bugie gradevoli. Infatti noi siamo pieni di bugie gradevoli, che possiamo anche chiamare mitologie. In fondo, qua c'è la stampa, quasi tutti i giornali sono pieni di bugie gradevoli. Qualche volta qualcuno fa lo spiritoso, dice io ho il coraggio di dire una cosa sgradevole, ma sempre ci ha pensato prima e l'ha trasformata in una cosa gradevole. Lo scienziato purtroppo ha l'ingrato compito di dire guardate che la verità non è questa, la verità è un'altra. Nel caso specifico Darwin fece il guastafeste e in un ambiente come la Londra vittoriana, che pensava che tutto andava per il bene nel migliore dei modi possibili, che il Padre Eterno aveva creato la terra, aveva creato le specie, le aveva fornito un sacco di risorse per il massimo bene. In realtà il Padre Eterno lo faceva per se stesso, perché voleva che esseri superiori lo adorassero, ma questo è un particolare significante. In un quadro di questo genere arriva Darwin e dice no, voi siete figli dell'errore, se non ci fosse stato l'errore voi non ci sareste. Un errore cieco, altro aspetto negativo del darwinismo. Non c'è nessun progetto, non c'è nessuna finalità, non c'è nessuna direzionalità. Questo è più difficile da digerire, anche persone intelligenti che magari si sono battute per ripristinare il darwinismo nelle scuole, tanto non sanno che cos'è, quindi non gli è costato nulla, fanno sempre parte dei bugiardi di cui siamo pieni. Anche persone, dicevo, di così buona volontà hanno le idee confuse e pensano, per esempio, che durante l'evoluzione ci sia stato un continuo miglioramento. Questo Darwin non l'ha mai detto e soprattutto non l'hanno detto i suoi seguaci in questi 150 anni. In realtà, se guardiamo quello che è successo nell'evoluzione, vediamo che alcune cose sono andate come ci piace a noi. Per esempio c'è una linea evolutiva che porta alle scimmie e porta all'uomo. Alcune cose non sono mai cambiate. Per esempio i batteri, che sono i veri padroni della Terra, sono lì da almeno 3 miliardi e mezzo di anni e non sono cambiati per niente. Non sono andati né avanti né indietro. Sono quelli che fanno una vita, diciamo la verità, piuttosto di merda, perché nascono, si riproducono e muoiono con una velocità impressionante. Nel fondo degli oceani si calcola che hanno una vita media di mezz'ora, perché nascono poi un virus li fa fuori e allora qualcuno sopravvive e si riproduce e via discorrendo. Loro sono i padroni della Terra e state sicuri che se succedesse qualcosa di brutto al nostro pianeta, per esempio aumentasse di botto la temperatura, l'atmosfera diventasse irrespirabile o arrivassero i famosi marziani, non saranno i batteri i primi a rimetterci le penne, ma saranno gli ultimi, perché hanno un loro modo di resistenza tutto particolare che li rende specialmente adatti alla vita. Ma ci sono anche organismi che sono andati all'indietro, tutti i parassiti per esempio. Il parassita è un organismo che viveva libero ed è diventato schiavo, che ha bisogno di un ospite per riprodursi, per esempio. E ci sono anche parassiti endocellulari, cioè che stanno dentro le cellule, che noi chiamiamo virus, o nel caso dei batteri chiamiamo virus batterici o batteriofagi, che sono stati tra l'altro la fortuna della biologia molecolare 50 anni fa. Quindi, se guardiamo la qualità, tra virgolette, della vita, possiamo vedere cose che sono andate avanti, nel senso che ci somigliano sempre di più, quindi giudizio antropomorfico e soggettivo, cose che non si sono mosse e cose che sono andate all'indietro. L'unica cosa che veramente è successa di obiettivo è che in questi 4 miliardi di anni, un po' scarsi per dire la verità, il numero delle specie che hanno abitato il nostro pianeta è sempre aumentato. E si calcola, stime un po' approssimate, che il numero delle specie che esistono oggi sia un decimillesimo soltanto di quelle che sono esistite in tutta la storia. Una specie nasce, vive per un po' e poi in genere viene sostituita. Ci sono specie più resistenti, che durano più a lungo, ci sono specie meno resistenti. Quelle pochissimo resistenti, di quelle noi non abbiamo nemmeno nozione. Abbiamo delle nozioni delle specie che sono vissute almeno per qualche tempo e che abbiano lasciato i fossili. Tra l'altro i fossili chi li lascia? Li lascia solo chi ha le ossa, cioè i vertebrati. Quindi molta della nostra conoscenza della geologia e della paleontologia riguarda essenzialmente i vertebrati. Non è completamente vero, perché lasciano traccia anche i gusci, lasciano traccia anche certe impronte, perché l'uomo è capace di interpretare anche le nuvole in cielo, i fondi di caffè, è riuscito a imparare come certe impronte non sono casuali, ma sono di un essere vivente. Però c'è un forte spostamento del baricentro verso i vertebrati, dei quali infatti possiamo raccontare abbastanza bene una storia, quella che si racconta da 200 o 300 anni, quella che funesta agli studenti, che si chiama anatomia comparata, che è una cosa noiosissima ma interessantissima, e che data da molto tempo prima di Darwin. Cioè l'uomo ha imparato a classificare i fossili o anche gli esseri viventi e capire qual è la loro parentela prima ancora che gli venisse in mente che esisteva l'evoluzione. Questo è veramente inconcepibile. Tra l'altro noi sappiamo che ci sono specie che si assomigliano di più e specie che si assomigliano di meno. Come si può spiegare questo se non con la storia? Specie che si assomigliano di più sono quelle che si sono divise in tempi più recenti. Specie che si assomigliano di meno sono specie che si sono separate in tempi più lontani. Quindi questo è uno dei tanti enigmi della storia, come bisogna aspettare il 1850, anzi 59, perché un essere umano metta nero su bianco e dia una teoria scientifica dell'evoluzione, quando ormai la fisica sta quasi per ricambiare per la seconda o terza volta, e la chimica ormai sta celebrando i suoi successi in tutte le industrie d'Europa. Quindi smart mistakes, certamente. Mistakes perché sono proprio errori, errori fatti da un copista scemo, tra l'altro, anche se non sbadato, perché un errore su un miliardo insomma, è piuttosto poco. Smart perché dal nostro punto di vista hanno portato a quello che hanno portato. La teoria di Darwin sta tutta qua. Cosa deve spiegare la teoria di Darwin o qualsiasi altra teoria dell'evoluzione? Perché ci sono tante specie? Ne bastavano 30, 40, 50, 100, 200, perché tante? Perché sotto ogni pietra, sotto la scorza di ogni albero, in ogni pozza, anche mefitica, ci siano esseri viventi? E non una specie, due specie, tre specie, ma un piccolo ecosistema. E terzo, che di solito si mette per primo, perché, giudicato da noi, gli esseri viventi hanno delle caratteristiche biologiche che sembrano fatte apposta per lo stile di vita che conducono. Questo concetto di adattamento è un concetto molto soggettivo, soggettivo non di me o di un altro, soggettivo come essere umano, molto antropomorfo, ma notoriamente quello che ci ha colpito prima. Il mito di Dio buono che ha creato tutto è dovuto al fatto che effettivamente, studiando gli animali, si vede che il formichiere, che gli piacciono le formiche, ha una lingua lunga e appiccicosa, il castoro che fa le dighe, ha una coda che può funzionare da cazzola e con cui fa, modella il fango per fare le dighe. Quindi effettivamente bisogna anche spiegare, al di là del numero delle specie, al di là dell'ubiquitarietà della vita, cioè che si trova dappertutto, anche perché gli esseri viventi hanno effettivamente queste caratteristiche. Non ci si riesce sempre, ma ci si tenta sempre. Questo è quello che doveva spiegare Darwin e che tutto sommato dobbiamo spiegare anche oggi ancora noi. E lui disse due cose. La prima è entrata ormai completamente nel nostro bagaglio culturale, cioè che gli esseri viventi oggi sono tutti discendenti da uno stesso gruppo, di solito si dice da uno stesso organismo, questa è un'esagerazione, da uno stesso gruppo di organismi. E questo direi che ormai, tutto sommato, non lo contesta più nessuno. Quello che contesta invece è il meccanismo semplicissimo che Darwin propone per generare tutta questa variabilità. Produzione di sempre nuove mutazioni, errori, e selezione naturale. Questo ha lasciato perplessa la gente fin dall'inizio. Attenzione, non i biologi, perché nonostante tutto, se si leggono gli articoli dell'860, 870, 880, i biologi si arresero subito, tutto sommato, perché le argomentazioni di Freud, di Darwin erano così stringenti, tutto sommato, che non avevano molto da obiettare. Quindi non è la scienza che si è irrigidita contro questa novità, come piace dire ai giornali, naturalmente, sempre loro, ma è la gente, perché la gente, se si parla di relatività, non ha il coraggio di obiettare. Se si parla di meccanica quantistica, peggio che peggio. Parlando di evoluzione, tutti pensano di intendersene, e quindi ognuno dice la sua. La tua nonna non era uno scimpanzé e scempiate del genere. Sulla teoria dell'evoluzione c'è una grossa resistenza, perché al di là delle male fedi, che quelle comunque ci sono sempre in ogni circostanza, è molto difficile accettarne la semplicità della spiegazione proposta da Darwin. Attenzione, spiegazione che è rimasta esattamente la stessa in 150 anni. Non è successo nulla in questi 150 anni. Eh no, è successo tantissimo. Non fosse altro perché il povero Darwin non sapeva nemmeno che c'erano i geni. A parte che la parola geni nasce da una parola inventata da lui, ma per sbaglio, smart mistake. Lui parlava di pangeni, che era un concetto sbagliato, è cascato il pan e sono rimasti i geni. Quindi lui è il papà indiretto del termine gene, ma non sapeva assolutamente che cos'erano, non sapeva, come vi ho già detto, spiegare perché c'erano sempre nuovi errori e non sapeva nemmeno come mai i figli portano caratteri simili ai genitori, non lo sapeva proprio. Si parlava di eredità, ma lui pensava addirittura che c'erano, figuratevi, delle gemmule che giravano per il corpo, che andavano alla periferia, dicevano cosa c'è qui, cosa c'è qua, cosa c'è là, e poi ritornavano al centro a raccontare. Cioè cose che oggi ci fanno ridere. Non lo sapeva. Quindi sarebbe impossibile che oggi non fosse successo qualche cosa da allora. È nata la biochimica, è nata la genetica, è nata l'ecologia. Sostanzialmente il quadro si è arricchito, ma la spiegazione darwiniana, errore e selezione naturale, è rimasta la stessa. Che cos'è la selezione naturale? Io sono sicuro che nella maggior parte della testa della gente è una signora o un'agenzia, un'authority, come si dice oggi, non è nulla di tutto questo. La selezione naturale è il termine che noi usiamo per descrivere l'azione dell'ambiente su tutti gli organismi, e l'ambiente ciecamente, passivamente, stupidamente, come volete dire voi, concede ad alcuni organismi di lasciare tanti eredi, alcuni di lasciarne pochi, alcuni di lasciarli punti. È chiaro che quelli che ne lasciano tanti vincono alla lunga, e dopo 20, 30, 40, 100 generazioni si troverà tutti individui di un tipo. La selezione naturale non è niente più di questo. C'era un problema però che anche Darwin aveva ben presente. Se tutto nasce da piccoli errori e dalla successiva azione dell'ambiente che sceglie questi sì, quelli no, questi meglio, questi peggio, come faccio a spiegare organismi così perfetti come l'occhio, come il rene, come le valvole del cuore? L'occhio è un piccolo capolavoro a suo modo, perché lascia passare la luce in una certa maniera, ha una lente abbastanza compensata, c'ha un tappeto sensibile che noi chiamiamo retina e via discorrendo, lo sapete tutti. E lui, già avanti negli anni, scrive a un collega: io so che ho ragione, però se penso all'origine dell'occhio mi viene un brivido freddo, perché effettivamente spiegare come attraverso tanti piccoli errori assommati si potesse creare un occhio non era facile. Quello che è successo circa 30 anni fa è che la scienza ha capito che non tutti gli errori sono piccoli. E io sono particolarmente contento di aver dato un contributo a questa storia nel 1983, 84, 85 e anni successivi. Che cosa abbiamo scoperto? Che non tutti i geni sono uguali. Ci sono geni generali, ci sono geni caporali e ci sono geni soldati. O, se preferite altre metafore, ci sono geni architetto, i quali per esempio del corpo dicono qua la testa, qua il collo, qua il torace, qua l'addome, poi loro non fanno nient'altro come l'architetto. Dicono, e poi esistono i mastri, esistono i muratori, esistono gli imbianchini che realizzano il corpo. Quindi ci sono geni di più alto livello gerarchico, questo Darwin non lo poteva sapere e non lo poteva nemmeno immaginare. Che cosa significa? Che se un errore, cioè una mutazione, capita in un gene in bianchino, il risultato è basso, è piccolo, è ristretto. Ma se un errore capita in questi geni architetto, si ha uno sconvolgimento. Per esempio si hanno moscerini con quattro ali invece che con due, si hanno anche dei ranocchi con sei zampe invece che quattro e via discorrendo. Quindi gli smart mistakes di Darwin sono in realtà, si sono diversificati in questo tempo, e sappiamo che in qualche caso non erano piccoli manco per niente. Quindi la domanda che faceva venire il brivido freddo a Darwin: come si fa per tante piccole mutazioni a creare un occhio, va riformulata. Come si fa con tante mutazioni, grandi e piccole, perché alcune sono grandissime, e quindi il problema a poco si è scientificamente sgretolato. Tra l'altro, oggi sappiamo, proprio parlando di occhio, che lo stesso gene, non l'ho scoperto io purtroppo, lo stesso gene regola la produzione dell'occhio in una tellina, in una cozza, qual è il frutto che preferite, in un polpo, in un topo, in un insetto e nell'uomo. Sono stati fatti degli esperimenti eccezionali pigliando questo gene dal topo e mettendolo nella pancia di un moscerino. dove mettevamo questo gene veniva un occhio, ma naturalmente non un occhio di topo che sarebbe stato più grande del moscerino, un occhio di moscerino, quindi vuol dire che la frase che pronunciava quel gene architetto era: qua bisogna fare un occhio. Poi quale occhio si faceva dipende dall'organismo di cui si tratta. Quindi gli errori sono diventati anche cospicui. Oh, è inutile dire che quando muta un gene di questo genere è una catastrofe, è un'ecatombe. La maggior parte di quello che succede muore. Però in quei pochi casi in cui si è in sopravvivenza si ha un cambiamento. Si può passare appunto da un certo numero di zampe a un altro numero, ali, membrane e via discorrendo. In verità, e con questo concludo, in verità ci si è resi conto negli ultimi 30-40 anni, non di più, che oltre gli errori della genetica, cioè gli errori di copiatura, quasi tutta l'evoluzione è stata favorita, non causata, ma favorita, da una serie di eventi catastrofici, esterni al genoma. Per esempio alluvioni, siccità, meteoriti, comparse di isole dall'oceano, scomparse di isole nell'oceano, burroni o montagne che hanno diviso per sempre due territori e via discorrendo. La maggior parte degli eventi che hanno favorito non l'evoluzione ma la velocità dell'evoluzione sono eventi autenticamente casuali, molto più di quello che si pensasse. Quindi se qualcuno era deluso di Darwin, che non aveva dato una finalità, non aveva dato un progetto, non aveva dato un senso all'evoluzione biologica, 150 anni dopo deve essere ancora più deluso, perché in realtà, non avendo minimamente sconfessato quello che ha detto Darwin, però abbiamo scoperto che c'è molto di più di casuale. Qua è difficile chiamarli mistake, questi sono piuttosto accident che mistakes, perché un terremoto, uno tsunami, un meteorite è un accident, se vogliamo continuare a parlare inglese. Però da un certo punto di vista ha creato una serie di errori. E concludo dicendo una cosa che non tutti sanno, ma che è particolarmente interessante, secondo me, è che la maggior parte degli eventi evolutivi significativi è avvenuto quando le popolazioni sono molto ridotte, in un processo che noi chiamiamo collo di bottiglia, bottleneck. In cosa consiste? Consiste nel fatto che tutte le popolazioni naturali in certi periodi sono piene di individui, in certi periodi si assottigliano, poi o muoiono o si riallargano. Pensate agli insetti, pensate alle mosche, pensate alle zanzare. D'estate ce n'è tante, d'inverno ce n'è poche, ma non zero, perché se fossero zero le estate successive non ci sarebbero, e poi si riallargano. Quindi vedete, tante, poche, di nuovo tante. Questa strozzatura è una specie di collo di bottiglia. Quando una popolazione sta in un collo di bottiglia è più facile cambiarla, perché cambiare 20 individui è molto più facile che cambiarne 20 milioni o 20 miliardi. Questo fenomeno ha importanza anche per la nostra specie, anche se invece di collo di bottiglia piglia il nome di effetto del fondatore. Vi faccio un esempio. In mezzo all'oceano c'è un'isola che si chiama Tristan da Cunha, in cui la natura è al massimo, una specie di paradiso terrestre. Bene, in quest'isola c'è un sacco di gente con l'asma. Come si spiega che un'isola così salubre, secondo tutti i criteri, ci abbia gente, tanta gente con l'asma? Semplicemente effetto del fondatore. L'isola era deserta, è stata colonizzata da un veliero, due velieri, tre velieri, non sappiamo esattamente, che venivano dal vecchio mondo, e per puro caso, in questa popolazione c'era un certo numero di persone che portavano i geni che predispongono all'asma. Quindi questi abitanti si trovano questo retaggio. Come pure sapete che i negri americani sono diversi dai bianchi americani, ma sono diversi anche dai negri dell'Africa da cui derivano, perché quando si sono fatte le deportazioni si è portato un certo numero di negri che avevano un'abbondanza di certi tipi di geni e una scarsezza di altri tipi di geni. L'effetto del fondatore è particolarmente interessante, ripeto, anche nella nostra specie, ma è importantissimo in tutta l'evoluzione biologica, perché se guardiamo il momento in cui si sono create nuove specie o addirittura nuove divisioni, è quasi sempre in corrispondenza con un assottigliamento delle popolazioni. Quindi io vi ho fatto un discorso aderente al tema. Se c'è un esempio vero di errori brillanti, questo è gli errori genetici. Errori perché sono proprio errori, brillanti perché hanno portato a noi, che siamo qua seduti sulle sedie, in genere né i coccodrilli né i canguri fanno niente di simile, quindi noi ci piacciamo particolarmente. Questa serie di errori ha portato delle novità che a noi ci piacciono e che quindi ci autorizzano a chiamarli smart. Grazie.
Ci sono delle domande? Qualcuno?
Beh, intanto io ringrazio il professor Boncinelli per essere stato molto chiaro, molto interessante, e per aver anche, come dire, avuto la capacità di divulgare in modo semplice per una platea che, ci scusiamo, è un po' ridotta, ma sicuramente non di scienziati. La cosa che io chiedo proprio da pubblico non scientifico è che la teoria evolutiva spiega un mutamento di qualcosa che già c'è. Ma questa cosa che già c'è, prima, lo dico in modo semplice perché non ho... Dove c'è? Da dove è nato un po' tutto?
Non lo sa nessuno. Chi dice che si sa, mente, fa parte dei bugiardi di qui sopra. Non lo sappiamo, possiamo fare delle ipotesi. Per esempio, vi sarete accorto che io ho in parte sposato la teoria che il primo patrimonio genetico era portato dall'RNA invece che dal DNA, ma sono ipotesi. Se ne fanno tanti, si sono fatti studi eccezionali, si danno cattedre, si danno soldi, in tutto il mondo si lavora sull'origine della vita. Purtroppo non siamo riusciti a mettere insieme un racconto raccontabile. Quindi io non ve lo posso raccontare, ma nessun altro al posto mio ve lo potrebbe raccontare. Chi ve lo racconta se lo inventa. Quello che noi pensiamo, per noi intendo gli scienziati, è che c'è stato un lungo periodo di evoluzione, come si dice, chimica o prebiotica, in cui si sono provate di tutte, e nel 1953 è stato anche dimostrato in un esperimento famoso che se io mettevo in un matraccio una serie di gas, come probabilmente c'erano all'origine della vita sulla Terra, cioè circa 4 miliardi di anni fa, ci faccio passare della corrente, si creano aminoacidi, si creano acidi nucleici, quindi non c'è niente di misterioso, non c'è niente di magico nella vita, però se mi chiedete come è cominciata la vita, non ve lo so dire io e non lo so dire nessuno. Certo, la vita è cellula. Quindi c'è voluto una prima cellula, però il discorso dell'uovo e della gallina, che cosa è arrivato prima? La membrana e poi il contenuto, o il contenuto e poi la membrana? È stata, tanto per cambiare, una botta di culo in cui improvvisamente si sono maturate insieme una serie di cose e quelle hanno cominciato a riprodursi. La teoria dell'evoluzione non le può spiegare per sua natura, perché la teoria dell'evoluzione parla di un genoma sul quale si possono fare degli errori. Prima che ci fosse un genoma non si può fare niente. Quindi la biologia, la chimica, fisica potranno spiegare, ma non sarà la teoria dell'evoluzione, perché ci vuole qualcosa che evolva. Se non c'è nulla che evolva, la teoria non può dire niente.
Io voglio ora... Posso fare? Si sente? Ok, anch'io da laica. Recentemente ho letto, hanno rivalutato l'importanza dei batteri nell'organismo umano, cioè i padroni del mondo, come ha detto lei, no? Pare che l'essere umano ha molti più batteri di quello che si pensava prima, no? Questo di recente che l'ho letto, no? E in tutti questi anni, come io vengo da una famiglia medica dove si usavano gli antibiotici in maniera tremenda, no? Siamo cresciuti, praticamente io sono cresciuta mangiando gli antibiotici, li mangiamo nel cibo. Allora volevo chiederle questa cosa, cosa crede lei nel senso degli interventi umani sul genetico, sul mutamento genetico, quanto è smart o meno? Cosa ci stiamo facendo, suicidando o no?
Cosa vuole che le risponda? C'è gente che preferisce che risponda sì, c'è gente che preferisce che risponda no. Io dico di no. Noi abbiamo sempre avuto batteri nella pancia, ne abbiamo avuti tantissimi. La maggior parte degli escrementi è fatta di batteri, non di cibo di cui mangiamo. Alcuni sono utili, alcuni sono neutri, alcuni qualche volta sono nocivi. Potremmo vivere senza batteri, sì, ma molto più faticosamente. Mentre, per esempio, gli erbivori avrebbero un problema molto serio a vivere senza batteri, perché buona parte della digestione dei vegetali gliela fanno i batteri. Noi siamo onnivori, quindi ce la caviamo abbastanza bene. Ma comunque i batteri ci vogliono per due motivi. Primo, perché qualche volta fanno qualcosa di utile. Secondo, perché tengono un certo equilibrio, una certa omeostasi, diciamo noi con un termine aulico, tengono le cose abbastanza ad un valore medio. Quando noi abbiamo scoperto gli antibiotici, che è stato un cambiamento epocale, la vita media da allora è raddoppiata grazie agli antibiotici. Li abbiamo scoperti contro i batteri cattivi, ovviamente, non contro i batteri buoni, perché la mortalità, soprattutto infantile, era dovuta essenzialmente ai batteri. Pensate che ai tempi di Darwin a Londra solo un bambino su quattro raggiungeva l'età dei 4 anni, cioè una cosa impressionante, perché i bambini non hanno anticorpi e quindi sono particolarmente esposti alle infezioni. Quindi gli antibiotici sono stati una cosa estremamente salutare. Come tutte le cose del mondo, non bisogna esagerare, come del sole. Un po' di sole fa bene, troppo sole fa male. Noi della mia generazione, io non ho mai abusato di antibiotici, devo dire la verità, perché io ho sempre detto che le medicine vanno prese quando servono. Però ci sono delle mamme che sono oggetti un po' particolari, diciamo, non so se sono smart mistakes o sono... stupid mistakes, le mamme sono oggetti un po' particolari, certe volte hanno esagerato effettivamente, ma io non mi fascerei la testa, tutto sommato tutti i batteri della pancia non si fanno mai fuori, non fosse altro perché qualcuno è irraggiungibile. Pensate che noi abbiamo scoperto una ventina d'anni fa un batterio del quale non conoscevamo assolutamente l'esistenza, che è all'origine dell'ulcera. Perché non l'avevamo scoperto? Perché chiamarlo batterio è proprio un abuso di termine. Lui sta perennemente infilato dentro la cellula, non si può, o perlomeno non si poteva coltivare, e quindi non si poteva colpire. Questo vuol dire che, se la storia è uniforme, ce ne sarà altri 5 o 6 tipi di batteri che stanno nascosti nel nostro intestino. Quindi prima che li facciamo fuori tutti ce ne vuole. Ci vuole equilibrio in tutto. tra i dicitori di bugie esistono anche le case farmaceutiche che ora ti danno i probiotici, no? Un'altra fesseria gigantesca. Cos'è il probiotico? Se tu effettivamente, per una serie di trattamenti, ti sei terribilmente impoverito di batteri, è meglio che te li pigli un pochettino, come si faceva con l'enterogermina quando ero bambino io, insomma, quando ti pigli troppi batteri te li pigli. In genere sono cocchi, quindi sono batteri che non tolgono e non mettono. Però la parola probiotico fa un certo effetto e le ditte ci fanno grandi affari. Quindi alle mamme che dire? Proteggete i bambini dai batteri cattivi, ma non esagerate. Dico le mamme, ma voglio dire anche le sorelle, genitori, anche le mogli. Anche le... Non esageriamo con gli antibiotici.
Altre domande?
Ne approfitto. Bisogna approfittarne in questi casi. Cambio argomento, però è legato in realtà ad alcune cose che ho sentito prima e che non mi tornavano, invece adesso mi tornano un po' meglio. Se si parla di evoluzione, vuol dire che ci sono dei meccanismi che descrivono come potrebbero cambiare gli organismi o insomma, la vita. Di solito poi si applica questa cosa più in generale anche non solo alla parte biologica, ma proprio alla parte così, sociale, eccetera, eccetera. Però, se ho capito bene, nella teoria dell'evoluzione non c'è nulla che mi dica che io vado in una certa direzione o di almeno di maggiore complessità e tutto. Posso andare verso o magari a un certo punto andare in un buco e ricominciare da capo. È corretto questo?
Perfettamente. È una sfortuna che si usi il termine evoluzione per tutte queste cose. Tra l'altro Darwin, che era uno che ci pensava prima di parlare, non usò la parola evoluzione. Parlò di trasmutazione delle specie. Però poi gli tanto fecero che lui parlò del termine evoluzione. Anche perché se la parola evoluzione oggi significa tante cose, a quei tempi significava ancora di più, perché venivamo fuori dall'illumanismo in cui la parola evoluzione e la parola sviluppo si riferivano alle vicende umane, si riferivano all'evoluzione culturale, si riferivano al cosiddetto progresso. Ecco perché noi siamo tentati di pensare che evoluzione uguale progresso, perché il termine evolvere tra l'altro vuol dire svolgere una pergamena già scritta, come development, cioè sviluppo, vuol dire svolgere. In realtà questo è un errore storico. L'evoluzione biologica non ha nulla di prescritto, non ha nulla di direzionale. La nostra evoluzione culturale può avere delle leggi, sempre leggi che vediamo noi, però siamo ben chiaro, e sempre le vediamo dal dopo, mai dal prima, sempre leggendo come dicevano questi signori che stavano prima di me, vatte la pesca, se un determinato accordo o una determinata combinazione di accordi incontra o non incontra il favore del pubblico, quindi anche in quel caso è difficile prevedere. Però nel caso dell'evoluzione umana, per esempio, noi riteniamo che quelli che fanno meno guerra, che sono meno cattivi, sono più buoni. Nel caso dell'evoluzione biologica proprio non possiamo dire nulla, nessuno avrebbe mai potuto prevedere, nessuno può prevedere nemmeno oggi, a meno che l'uomo non ci metta lo zampino. Se l'uomo metterà le mani sul proprio genoma, direttamente, non indirettamente, perché indirettamente l'ha già fatta, allora il discorso cambia. Però fino a oggi, fino a questo momento, l'evoluzione è stata ed è imprevedibile e tutto sommato la grande sorpresa è proprio quella.
Non so se è troppo tardi fare una domanda. Volevo chiedere, in tutto il discorso che ha fatto sulla questione della non finalità dell'evoluzione, però ci sono alcuni autori di divulgazione scientifica che hanno fatto notare come però nell'introduzione di una finalità nel gene ci sia di per sé poi questo aspetto di direzionale dell'evoluzione, cioè che si venga a reintrodurre all'interno della teoria evolutiva un aspetto quasi di direzione verso cui va la specie umana, perché se ci sono dei geni specifici che hanno delle funzioni specifiche, evidentemente c'è una prevedibilità. Cioè anche la metafora del programma
che viene spesso utilizzata per il genoma, proprio una visione riduzionista, come se ci fosse una possibilità di stabilire quali sono le regole e i principi, e così anche stabilire e di capire quali possono essere gli errori e le possibili evoluzioni. Mentre alcuni autori dicono che anche per quanto riguarda il genoma o le cure geniche, si è scoperto che in realtà il genoma di per sé per un po' è diventato quasi un feticcio, come se fosse la causa di tutto quanto. E poi man mano che si è andati avanti si è un po' rimasti delusi rispetto a tutte quelle grandi promesse che proponeva la scoperta scientifica, e invece poi le scoperte genetiche, cioè le cure geniche per esempio, non si sono dimostrate tutte efficaci, perché probabilmente quella finalità che noi abbiamo trovato non era così diretta, non era così come la pensavamo, come è stata pensata anche a livello della scienza. Quindi dico, non c'è forse questo pericolo nella introduzione della funzionalità del gene di reintrodurre una finalità evolutiva?
In realtà sono due domande molto diverse. Alla prima si risponde facilmente. Il gene ha la funzione di sopravvivenza. Tutti i geni, se hanno una funzione, ovviamente, il gene non ha nessuna funzione, non sa nemmeno cosa fa il gene, ma se lo vogliamo dire, c'ha la funzione di sopravvivenza. Per ovvi motivi, perché la vita c'è. Se la vita non ci fosse più, vuol dire che i geni non avrebbero quella funzione. Non di evoluzione. Non di tendere a, ma di sopravvivere. Infatti i batteri sopravvivono, anzi sopravvivono alla grande, ma sopravvivono anche i virus schifosi, sopravvivono le cavallette, sopravvivono tutto. L'altro discorso sul genoma, che a un certo momento è diventato un concetto abusato, naturalmente io non sono minimamente d'accordo, però so che c'è gente, non scienziati, ma parascienziati, che fanno questo discorso. È chiaro che la scienza promette. Intorno alla scienza chi ci sta? Ci stanno i giornali, ci stanno i filosofi della scienza, ci stanno i gazzettieri che fanno un grande clamore. Promettono cose che la scienza non si è mai sognata di promettere. Per esempio, la gente si aspetta che maggiori conoscenze scientifiche portino la felicità. Ma quando mai? O che maggiori conoscenze scientifiche portano alla saggezza, si è visto, abbiamo fatto dei progressi meravigliosi dal punto di vista scientifico, non siamo né più felici né più saggi. Quindi sono i trombettieri, quelli che Leonardo chiamava trombetti, appunto trombettieri, i quali nell'enfasi, anche in buona fede, intendiamoci bene, amplificano sempre tutto. Lo scienziato vero è sempre cauto, dice sempre non si sa, non lo so, forse chi lo sa. Però poi ci sono quelli che fanno i gazzettieri. Un pochettino ce n'è bisogno, bisogna dire la verità. Un pochettino io ne farei tanto volentieri a meno, perché poi ci si rimane male e al limite si odia la scienza perché non ha mantenuto le promesse che non ha mai fatto. Per esempio c'è gente che dice che il genoma non ha portato a niente, insomma è meglio che sto zitto, che non faccio un commento, ma in realtà era stato sbandierato a destra e a manca, probabilmente un po' esageratamente, ma in realtà di promesse ne ha mantenute molte di più di quello che non si era detto. Una cosa ho imparato in 40 anni di biologia, una cosa che sembra facile a volte non riesce. Una cosa che sembra impossibile riesce, per esempio la terapia genica, che è una delle cose alle quali penso che lei si riferiva, 25 anni fa sembrava che dovesse funzionare, perché sulla carta funziona perfettamente e c'è ancora dei problemi. Questo dimostra che mai dire mai, in biologia ma in tutta la scienza, le previsioni, soprattutto a lungo termine, sono fatte apposta per essere smentite.
Bene, ringraziamo il professor Boncinelli.